Voglio fare una domanda. Mentre non sapete quel che succederà domani, che cos'è la vostra vita? Perché da un giorno all'altro abbiamo tante cose che succedono. Persone da un momento all'altro non ci sono. Che cos'è la nostra vita? Il modo in cui vedi la tua vita forma la tua vita. Formala. Ma su cosa? Il modo in cui definisci la tua vita determina il tuo destino. La tua prospettiva influenzerà. Il modo in cui investi il tuo tempo, spendi, e come spendi il tuo denaro, usi i tuoi talenti e valuti le tue relazioni. E la tua prospettiva influenzerà in base come investi, in base il tuo tempo, come spendi il tuo denaro, come usi i tuoi talenti e valuti le tue relazioni con gli altri. Uno dei modi migliori per comprendere gli altri è chiedere loro: come vedi la tua vita? Ne sentiamo un po' di tutto. Ognuno vede la vita in un modo diverso e non si sa mai come la vedono. Un giorno la vedono in un modo, un altro giorno vedono in un altro modo. Dipende come, da chi sono influenzati anche. E così anche noi. Come vediamo la nostra vita? Da chi siamo influenzati? Quando ci chiedono come immagini la tua vita e cosa ti viene in mente quando ci fanno queste domande? Forse anche noi abbiamo non sempre le risposte, oppure com'è la nostra vita, come vogliamo passarla, cosa desideriamo. La tua metafora inespressa nella vita influenza la tua vita più di quanto credi, determina le tue aspettative, i tuoi valori e la tua relazione. I tuoi obiettivi e le tue priorità, ad esempio, se pensi che la vita sia una festa, i tuoi valori primario è fare festa, divertimento. E tutti, senz'altro, se vorrebbe fare una vita allegra, senza pensieri, i nostri problemi che dovrebbero pensare gli altri, pretendiamo che l'uomo ci aiuta, molte volte non vediamo prima di tutto che l'aiuto viene da Dio, prima dell'uomo. È Dio che ci dà, che dà dopo l'uomo che ti viene vicino. E qual è la tua visione della vita? È vedere la vita dal punto di vista di Dio. La Bibbia dice: non conformatevi alle norme di questo mondo, ma permettete che Dio vi trasformi interiormente mediante un completo cambiamento della vostra mente. Allora sarete in grado di conoscere di conoscere la volontà di Dio. E abbiamo bisogno, solo Dio può darci una trasformazione, perché la nostra natura pensa alle cose del terreno, desideriamo, e sono anche utili, non è che non abbiamo bisogno, ma ci vuole dare un equilibrio. Il carattere si sviluppa e si rivela con le prove, e tutta la vita è una prova. Noi non conosciamo tutte le prove che Dio ti può dare, non le conosciamo. Quando avvengono, le sappiamo. Io nella mia vita ho notato che Dio mette alla prova la mia fede tramite problemi. Saggia è la mia speranza vedendo come gestisco ciò che possiedo, e mette sotto esame il mio amore tramite le persone. Una prova molto importante è il modo in cui agisci quando non riesci a sentire la presenza di Dio nella tua vita. È difficile. Tutti abbiamo constatato. Quando la presenza di Dio non la sentiamo nella nostra vita, questo è successo in tante persone molto vicini a Dio. Dio anche si nasconde, ma prova la nostra. E vediamo l'opera di Dio nelle prove. E qui è la fede. Come ci comportiamo? A volte Dio si ritira intenzionalmente e noi non riusciamo a sentire la vicinanza. Un re di nome Ezechia fece tale esperienza. La Bibbia dice: Dio si ritirò da Ezechia per metterlo alla prova e per conoscere quello che c'era realmente nel suo cuore, ciò che veramente era nel suo cuore. E questo lo fa anche con noi. Ezechia aveva goduto di una stretta vicinanza con Dio, ma in un punto cruciale della sua vita Dio lo lasciò solo per mettere alla prova il suo carattere, rivelarne una debolezza e prepararlo a maggiori responsabilità. Prima di dare una responsabilità all'uomo, lo prova, perché non è solo una responsabilità, devi dare anche a chi hai davanti, come insegnante, come qualsiasi lavoro, e Dio dà una responsabilità quando ha provato la persona. Molte volte questo non sappiamo, ma Lui conosce noi, conosce la nostra natura, conosce tutto quello che noi abbiamo di debole. Ci vuole rafforzare, ci vuole rinforzare con le prove. Però la buona notizia è che Dio vuole che tu superi gli esami della tua vita. Perciò non permetterà mai che le prove siano al di là della grazia che Lui ti dona per affrontarle. Non ti darà mai un qualcosa che non riesci. Dio mantiene sempre le sue promesse. e non permetterà che tu sia provato al di là della tua capacità di rimanere fermo. Nel momento in cui sarai messo alla prova, Egli ti darà la forza di resistere. A te sai perciò ti provvederà una via di uscita. È facile parlare che, però quando si è nella prova non è facile anche molte volte avere questa fiducia che Lui è nella nostra prova. Io molte volte dicevo, sperimentiamo. Mai si sperimenta una cosa, mai si sa se è vera. Non dobbiamo essere neanche faciloni, ma però dobbiamo avere questa consapevolezza che nella prova dobbiamo anche ponderare sopra, perché viene questa prova o come dobbiamo affrontarla. Molte prove le abbiamo perché le abbiamo procurate noi. È un insegnamento che dobbiamo anche renderci consapevoli, di domandare anche perdono dei sbagli. Dobbiamo vedere, oh Signore, che ci torna a dare una nuova vita. E come abbiamo letto, che Lui ci rigenera, che ci dà una mente, un cuore, che possiamo affrontare questo. Come Gesù ha detto, venite a me, allora torniamo a Lui. Poi il Signore sa veramente di quello che abbiamo bisogno. E anche noi arriviamo a capire veramente Dio cosa vuole di noi. Alla fine della tua vita sulla terra sarai valutato e ricompensato in base al tuo modo di gestire quel che Dio ti aveva affidato. Dio ci ha dato a tutti noi un talento e anche vuole che noi lo usiamo, questo talento. Ciò significa che qualsiasi cosa tu faccia, anche le semplici azioni di ogni giorno, hanno implicazioni eterne. Se tratti ogni cosa come un patrimonio, Dio ti promette 3 ricompense nell'eternità. Prima di tutto riceverai la dichiarazione di Dio, che ti dirà: bravo, ben fatto. Poi riceverai una promozione e ti sarà data una maggiore responsabilità nell'eternità, che dice: ti costituirò sopra molte cose. Infine sarai onorato con una celebrazione e entra e condividi la gioia del tuo Signore. Come è scritto che il Vangelo, che questo lo ha detto Gesù, entra e condividi la gioia del tuo Signore. Molte volte non pensiamo, dice in molte parti, che in base anche alla nostra vita avremo dove Gesù ci metterà, in base anche a noi come siamo in questa vita. Io non ci penso tanto, l'importante è che siamo con Lui, però è bello sentire entra e condividi la gioia del tuo Signore. E come ho detto, che ci darà ancora tante cose. Io penso che non sarà fatica quando saremo con Lui di fare tante cose, ma sarà una gioia perché ci darà, oh Signore, la gioia di poter essere con Lui e ancora collaborare con Lui. È molto importante anche che la maggior parte anche di noi non riesce a comprendere che il denaro è che sia una prova anche questa, un patrimonio dato da Dio. Dio usa le finanze per insegnarci a confidare in Lui, e per molte persone il denaro è la prova più grande di tutte. Dio guarda come usiamo il denaro. È la prova più grande di tutte. La Bibbia dice: se siete disonesti circa i beni del mondo, chi vi affiderà le vere ricchezze del cielo? Si tratta di una verità molto importante. Dio dice che c'è una relazione diretta fra il modo in cui uso il mio denaro e la qualità della mia vita spirituale. Il modo in cui gestisco il mio denaro determina il modo in cui Dio mi affiderà le benedizioni spirituali. Quelle vere. E voglio chiederti, o voglio chiedervi, il modo in cui gestisci il tuo denaro impedisce a Dio di fare di più nella tua vita? Sembra che è una cosa che non si dà importanza. Dio vede anche, perché il bene è sempre un qualcosa che viene da Dio. Come lo gestiamo? Dio ci può dare anche di più di quello che noi pensiamo quando gestiamo bene anche il denaro? Gesù disse: a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato fidato, tanto più si richiederà. La vita è un esame, è un patrimonio in amministrazione, e quanto Dio di più Dio ti dà, tanto più responsabili siamo. E si aspetta che tu sia, perché ogni cosa, in ogni cosa siamo responsabili di quello che facciamo. È molto importante che esaminiamo queste cose qua. La vita è sempre un patrimonio nostro, che le cose che facciamo, le cose che siamo, non è sempre solo un patrimonio nostro, ma il patrimonio che Dio ci dà serve anche per gli altri, perché vedono, perché il patrimonio che ci dà lo usiamo per la Chiesa, lo usiamo per la famiglia, lo usiamo per chi ha bisogno. Molte cose non abbiamo così sempre presente, però sappiamo che oggi posso aver bisogno io domani può essere un altro che ha bisogno. Gesù ha detto, se siamo nella possibilità di fare, dobbiamo farlo. Chi ha poco, chi ha tanto. E dice anche, se siete fedeli nelle piccole cose, se non sei fedele nelle piccole cose, non sarai fedele in quelle più grandi. È molto così che una cosa dobbiamo capire. La tua vita è col mondo o con Dio? Oggi forse vi metto in mente cose difficili, ma noi sappiamo che viviamo nel mondo, abbiamo difficoltà, ma di fronte al mondo non possiamo neanche essere troppo esuberanti, di essere, noi dobbiamo dare una testimonianza con le nostre, il nostro modo di vivere con Dio. Se il nostro vivere è con Dio, sappiamo anche vivere con il mondo. Anzi, abbiamo bisogno di far vedere la differenza vivere con Dio e vivere col mondo. E non dobbiamo vederci, sì, i più bravi, i più buoni, perché molte volte chi vive nel mondo può essere anche più bravo, più buono, in un altro modo. Però dobbiamo dare questo insegnamento. Il nostro vivere con Dio è perché ci dà un avvenire, come ha detto Franco. Vuole il nostro bene. E abbiamo bisogno di questo equilibrio che Dio ci dà. Se abbiamo uno spirito suo, perché anche noi abbiamo la natura umana, terrena, anche noi cadiamo. Molte volte anche noi torniamo il modo di vivere nel mondo. Non è che possiamo dire adesso che dobbiamo essere separati, ma diamo una testimonianza, una separazione. Non è che non possiamo cantare, forse possiamo anche ballare, ma nella vita possiamo dire noi abbiamo una speranza, il Signore ci ha dato un avvenire, non quello che ci dà il mondo. È difficile avere un equilibrio. E fin quando siamo attirati dalle cose terrene, non riusciamo a comprendere e apprezzare le cose celesti, che Dio li ha preparate per chi rimane fermo nella fede. Tante risposte quando domandiamo questo a tante persone. Che aspirazioni hanno, come vogliono passare la vita. Chi ha un lavoro non vede l'ora di andare in pensione e poi fare quello che è. Ma non ho mai sentito nessuno posso dire nessuno che, ma però la maggior parte hanno discorsi che vogliono passare la vita godendola, ma non riescono a goderla. vanno in vacanza e tornano a casa più, più stanchi di prima, non so, delusi. Non è che non fa bene una vacanza, ma dobbiamo saperla anche usare. E così, vi leggo solo in Corinzi. Prima Corinzi, capitolo 2. Corinzi capitolo 2, dal primo versetto, che dice: io, fratelli, quando veni da voi non veni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra di voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza e con timore e con gran tremore, ma la mia parola e la mia predicazione non consistettero di discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno dei denominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non l'avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato, le ha preparate per coloro che lo amano. E questo è il nostro avvenire. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Amen. Allora ci lasciamo la nostra vita, vogliamo portarla avanti con il mondo o con Dio? Passare la vita col mondo forse è più facile, ma è quella che delude. La vita passata con Dio sarà anche più difficile, ma non delude, perché abbiamo un Dio credibile, un Dio che ci ama, un Dio che ha dato la sua vita per noi, che nessuno al mondo, nessun re ha dato la sua vita per il suo popolo. Anzi, i regnanti, per difendere loro, hanno usato il popolo per difendere. Dio ha dato la sua vita per salvare noi, i regnanti e il popolo che dà la vita per il re. È tutto diverso. Quante guerre per salvare un regnante, quante vittime. È l'unico re dell'universo che ha dato la sua vita per noi. E così ringraziamolo e ricordiamo di ciò che vogliamo essere e fare, e che il Signore porti avanti questa Chiesa con questo principio, con questo amore e con questi sentimenti, che Dio è credibile e vogliamo credere in Lui. Il Signore vi benedica. Amen.